Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi vogliamo parlare di un film documentario che è stato presentato tra l'altro nella cornice della 74esima mostra d'arte cinematografica di Venezia e che è stato poi presentato già per esempio alcuni giorni fa, il 2 ottobre, presso San Luigi dei Francesi e poi anche nel festival a Todi, Il volto femminile del sacro. Il titolo è Troverai un cuore, una vita perduta in Dio. È un documentario dedicato alla figura di Maria de Luis Martini. Per parlare di questo lavoro abbiamo con noi gli autori appunto del documentario, Alberto Di Giglio e Luigi Boneschi. Benvenuti.
Grazie, grazie Rosario.
Allora, cominciamo con Alberto Di Giglio, particolarmente attento, dicevamo di questa rassegna, no, a Todi, del volto femminile del sacro. Questo a buon diritto è veramente, no, uno di questi volti. E come sei venuto a conoscenza della storia di Maria de Luis Martini e perché hai deciso di farne un film?
Ma diciamo che è stato soprattutto un'amicizia che mi lega da alcuni anni con le figlie del cuore di Gesù, che sono al Lido di Venezia, perché oltre la festa, la mostra cinematografica, c'è anche le realtà locali, tra queste le figlie del cuore di Gesù, chiamate le suore bianche. E questa vicinanza mi ha incuriosito soprattutto perché la loro vita di dedizione, di amabilità, di dono totale di sé, praticamente ha fatto in modo che nascesse questa curiosità in me, che era sempre più crescente, di conoscere la fondatrice Maria de Luis Martini, appunto la fondatrice delle figlie del cuore di Gesù. E quello che mi ha colpito era appunto che ho fatto delle considerazioni che non si trattava di una realtà, soprattutto è un po' questa cosa che è generale naturalmente, questi ordini monastici o degli ordini, queste congregazioni che vivono in stretta clausura, ma non erano alienate dal mondo, ma era qualcosa di diverso, erano nel pieno di un combattimento, nel pieno di un'attività intensa di preghiera e di diciamo così, di amore nei riguardi del mondo, stando dentro dietro la grata, proprio in un mondo tutto nascosto. E questa cosa praticamente mi ha indotto a chiedere se volevano realizzare un documentario su questa figura. Dopo qualche anno ci siamo incontrati con la madre generale Suor Maria Giovanna, che adesso da Venezia hanno la casa, diciamo qui a Roma, la casa generalizia, e siamo partiti con questo progetto nel febbraio scorso. È la prima cosa che ho fatto, ho contattato Luigi Boneschi, mio amico che si occupa appunto di scrittura, soprattutto lavoro di sceneggiatura, e ci siamo addentrati, diciamo, con una certa, diciamo, anche con dei timori, perché affrontare una figura del genere e mediarla cinematograficamente certamente portava con sé dei rischi, e diciamo è stato un lavoro, diciamo, graduale anche di discernimento, di comprensione, di cercare di capire. E poi abbiamo raccolto tutto il materiale possibile che la riguardava, e con il laboriosissimo e veramente infaticabile e acuto Luigi Boneschi siamo riusciti ad avere finalmente la sceneggiatura, e da lì poi abbiamo cominciato alla ricerca dei volti, cioè coloro che avrebbero interpretato soprattutto la figura di Maria de Luis Martini, che poi la figura è stata quella di Cristina Odasso. È interessante anche il percorso che ci ha portati proprio a scegliere questa attrice, e che poi gli attori, diciamo, coloro che sono dentro questo piccolo film, questo docufilm, compreso anche Stefano Grillo, ma anche Beatrice Fazzi, e altre attrici, diciamo, non sono semplicemente attori o attrici, ma fanno già loro stessi un percorso spirituale. Quindi era molto importante questo aspetto, cioè proprio per non tradire, diciamo, le attese magari di coloro che poi un giorno si sarebbero trovate dinanzi al lavoro completato, ovvero le figlie del cuore di Gesù.
E vediamo dunque di conoscere meglio questa figura, la figura di Maria de Louis Martigny, che è più nota come Maria di Gesù e che è stata beatificata da San Giovanni Paolo II nel 1989. Chi era? In che periodo ha vissuto?
Parliamo di una donna nata in Francia, nata a Marsiglia, vissuta a metà dell'Ottocento. Vissuta, direi, nel periodo più importante, interessante e anche sconvolgente dell'Ottocento europeo e francese, perché lei proprio a Marsiglia vive la rivoluzione da piccola, la rivoluzione del 48, del 1848, quella che secondo Marx portava in giro nell'Europa lo spettro del comunismo, quindi una vera rivoluzione politica, sociale e culturale. Vive poi durante l'impero di Napoleone III, che in qualche modo, perlomeno in Francia, crea una sorta di stallo, di cornice di questo clima culturale, mediando però anche con l'anima cattolica francese, che era evidentemente molto forte. Poi 1870, il crollo dell'impero di Napoleone III, la Comune di Parigi, la riesplosione di tutto quel fortissimo sentire anticlericale, ma anche decisamente anticristiano, che si trascinava nella cultura europea, francese in particolare, laddove, rifacendosi alla rivoluzione francese ma anche ai moti del 48, crollando Napoleone III, esplode, si può dire, nella Repubblica francese che viene a formarsi crollando Napoleone III, un violento attacco antireligioso. E lei vive in questo clima, e non a caso lei lo vive già da ragazza, lo percepisce ancora di più poi dopo il 1870, rimanendo in qualche modo sconvolta questa fanciulla nata in una famiglia cattolica, della tradizione della provincia francese cattolica. Lei rimane sconvolta dal fatto che Gesù sia solo, sia abbandonato dalla cultura del suo tempo. Percepisce in Gesù quasi il simbolo di una condizione minoritaria, cioè l'addio a quel mondo dell'ancien regime, in cui bene o male il mondo cristiano era il mondo riconosciuto anche a livello legale, riconosciuto come denominatore comune anche del mondo culturale, della politica, e che diventa invece improvvisamente qualcosa che va difeso, che è sulle barricate ma dal lato di chi deve resistere. E lei cerca di, per tutta la vita, di compensare, di mediare, di consolare Gesù che è solo, Gesù che è abbandonato e tradito dagli uomini. Diventa suora molto tardi, più che trentenne, anche per le sue difficoltà familiari e direi anche per le tipiche difficoltà di una persona dell'Ottocento. Io direi proprio in questo clima culturale, nella Francia di quel tempo, di poter trovare un sereno sbocco religioso ad una vita contemplativa, certamente fuori moda già all'epoca per certi versi, e questo è il punto. E qui il senso della provocazione di questa figura, a quel tempo e figuriamoci oggi. E quando poi lei diventa suora, e quindi vive grosso modo gli ultimi 10 anni della sua vita da suora, riuscendo poi in Belgio a coronare il suo sogno di una congregazione creata da lei sulla scia della devozione al Sacro Cuore di Gesù, e lei poi consumerà questo suo respiro, questo suo bruciante senso di amore e di riparazione verso Gesù, che ha espresso con un diario che secondo me, anche secondo Alberto, ma è veramente un tesoro misconosciuto della spiritualità ottocentesca. Consumerà poi questa sua passione per Gesù in modo letterale nel martirio, quando, vittima di quel clima culturale di cui abbiamo parlato, solo in parte ovviamente, dopo aver vissuto già delle prime persecuzioni, arresti, perché ricordiamo, e questo va detto, non dobbiamo dimenticarlo, in quegli anni in Francia, appunto negli anni 70 dell'Ottocento, vengono chiusi ordini contemplativi, i gesuiti erano stati cacciati, e l'approdo finale è il martirio per mano, l'assassinio per mano di un anarchico. Quindi la fiaccola dell'anarchia, secondo la famosa canzone, che brucia in qualche modo questa vita, lei parla sempre di feu brûlant, amore bruciante per Dio, per Gesù. E in fondo c'era in lei sicuramente l'idea che poi la sua vita avrebbe si sarebbe compiuta in quest'atto, presagito in qualche modo, e lo sarà appunto per mano di un anarchico. È quindi anche storicamente una figura interessantissima per dirci non solo la cultura dell'Ottocento francese, quindi europeo, perché è chiaro che la Francia è l'Europa dal punto di vista culturale, certo. E ancora adesso è così, è una figura di straordinaria attualità, perché mille riflessioni ne scaturiscono sul senso della vita contemplativa, rapporto tra Stato e Chiesa, laicità e cristianità. È un tema sconfinato e attualissimo, e facendole anche nei primi riscontri con il pubblico che ha assistito al documentario, mi pare di capire che al di là dell'apprezzamento per una figura di per sé straordinaria, tenera, poetica, spirituale, fiammeggiante, c'è anche il senso della provocazione intellettuale che ci dà.
Maria è morta molto giovane, aveva 43 anni, quindi veramente, veramente giovane, ma ha lasciato un diario importante e molte lettere. Penso che vi siate basati proprio su questi scritti, no? per il lavoro poi di sceneggiatura.
Certo, quando Alberto Di Giglio mi ha chiesto, mi ha fatto conoscere questa figura, posso dire senza poter essere accusato di insincerità che sono rimasto sinceramente stupito, perché mi attendevo qualcosa di placido, quieto, agiografico, e quindi temevo io stesso di trovarmi calamitato in un tipo di operazione che per me, che mi sono occupato di letteratura, di poeti, di Dante, certo. Di Pasolini, quindi di figure anche discutibili nel bene o nel male, ma certamente forti, mi inquietava. Invece poi vedere che nei testi di questa figura che ho conosciuto appunto tramite le sue parole c'era un fuoco vero che mi si è comunicato, questo suo messaggio disperato, e anche per me la sorpresa di vedere come poi in fondo il suo messaggio, apparentemente visto superficialmente, seduto diciamo così sulla scia di un tardo romanticismo, quindi il cuore, i sentimenti, l'affetto, l'amore, tutte cose che in qualche modo certamente abusate dai poeti, come avrebbe detto Marinetti, il chiaro di luna che ci poteva averci stancato, e invece vengono fuori in un aspetto di tremenda modernità, perché è il senso, e questo per me arriva a me come messaggio fondamentale di questa figura anche per i laici, il senso della vita come impegno, come dono, come scambio di amore, e come un Dio che vuole essere consolato da noi. Ma se vuole essere consolato da noi, vuol dire che noi siamo importanti, noi esseri umani. E quindi è questo il messaggio anche che lei dà nelle sue lettere, per esempio, alle sue consorelle o alle amiche che stanno pensando o meno di darsi a questo amore totale per Gesù. Ma noi siamo importanti, noi siamo apparentemente una minoranza scomoda, tant'è vero che gli ordini contemplativi, ricordiamolo, venivano chiusi, e per tanti anni anche dopo la sua morte accadrà questo, ci saranno provvedimenti molto duri perché erano ritenute inutili. No, noi non siamo inutili, non siamo marginali, perché Dio ha bisogno del nostro amore. Ma questo messaggio, che apparentemente riguarda una congrega di poche decine o poche centinaia di suore, come potevano essere all'epoca, in realtà riguarda tutti gli esseri umani, perché lei vuol dire che tutti noi partecipiamo ad un'opera di redenzione di un universo che è intriso nel male, e che Dio ha bisogno di noi per quest'opera, e ha voluto conoscere la nostra sofferenza, ha voluto provarla lui stesso, perché ci ama, e chi ama vuole essere anzitutto consolato, e evidentemente reputa l'oggetto del suo amore degno di consolarlo. E questo è un messaggio teologico altissimo e modernissimo, se ci pensiamo, perché ci rimanda anche ad un'idea di Dio che non è affatto quella appunto che potevo dire che potevo temere, geografica in qualche modo da cartolina e da geografia certamente ormai poco significativa, e invece qualcosa che interpella i giovani, per esempio. Anche in altre esperienze mi è capitato di vedere come proprio la vita religiosa contemplativa, quella apparentemente più lontana dalle categorie così mondane in senso lato, è paradossalmente quella che attrae di più. Mi è capitato per esempio in contatti con il mondo certosino, eccetera, di vedere come c'è questo bisogno forte di un senso della propria vita che si trova nel darsi totalmente, perché Gesù ci considera importanti.
Perdersi in Dio,
un'anima perduta in Dio, ma è un perdersi dove poi troverai un cuore,
certo.
Che poi è il vero titolo, cioè troverai qualcosa, certo. Non ti perdi per nulla.
E ci ha raggiunto intanto al telefono anche l'attrice protagonista del film documentario dedicato a Maria de Louis Martini, Cristina Odasso. Benvenuta in trasmissione.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Dunque, dicevamo poco fa con Alberto Di Giglio che la scelta anche degli interpreti di questo documentario è stata molto attenta, perché si voleva cercare anche delle persone che avessero proprio nella loro vita anche un'attenzione particolare alla vita spirituale, e proprio nella sua carriera c'è invece una serie di scelte, direi, che in qualche modo testimoniano proprio questa attenzione. Non soltanto Troverai un cuore, ma adesso sta lavorando su un progetto su Francesca Cabrini.
Esatto, su Santa Francesca Cabrini. Sì, devo dire che mi è capitato proprio di recente di avere questa opportunità così esclusivamente e altamente spirituali con Maria di Martini. Ho potuto toccare, diciamo, le alte vette della sua intimità, proprio di questo amore per questo Sacro Cuore di Gesù, questa sua continuo dialogo interiore. Ed è stato anche molto bello, perché ti dà la possibilità fare questo tipo di personaggio di relazionarti anche te con una realtà del genere, quindi di capire anche tu fino a che punto sei, certo, quanta strada ancora devi fare.
Come si è preparata a questo ruolo?
Ma innanzitutto leggendo appunto della sua vita, documentandomi su chi era, perché devo dire non la conoscevo, quindi è stata veramente una sorpresa. Non ero a conoscenza di quello che è stato il suo passato e quello che lei aveva fatto. E poi provando un pochino a stare in quella dimensione così molto in punta di piedi in cui lei stava, provando nel silenzio a vedere cosa succedeva. È sempre molto difficile, secondo me, approcciarsi ai personaggi che sono vissuti realmente, sono realmente esistiti.
Sì, è diverso rispetto a
noi. In qualche modo non puoi mentire. Sì, l'attore deve fare veramente tanti passi indietro, non puoi trasgredire a questo ordine, come un tacito accordo tra l'attore e il personaggio realmente esistito. Cioè, tu sai che devi stare dietro questo personaggio, devi metterti veramente dietro di lui e non avere un estro che ti sovrasta o una persona che è un po' gigione, no? Dipende da che tipo di attore, però magari un attore di solito vuole sempre mettere tanto di lui dentro in qualche modo. È difficile che si faccia.
Invece qui c'è più un lavoro di svuotamento che di...
Esatto. Sì.
Lei ha avuto modo di leggere anche, immagino, le pagine del diario di Maria de Louis Martini?
Sì, qualcosina, sì, assolutamente. Ho trovato lì degli spunti chiaramente per dare un volto e una voce, perché poi quello che devi restituire sul grande schermo è proprio questo, un volto che sia più fedele possibile, è una voce, un'espressione che potesse raccontare quello che lei veramente viveva. Era un'anima sicuramente molto delicata, però un'anima che aveva anche una forza interiore proprio solenne, molto decisa.
Bene, grazie intanto di essere stata allora in nostra compagnia. Avremo modo poi di parlare anche di questo nuovo progetto appunto al quale sta lavorando, e sarò molto felice di accoglierla qui in trasmissione nuovamente. Grazie di essere stata con noi.
Grazie. Ciao a tutti.
Riprendiamo a parlare con Alberto Di Giglio, autore insieme a Luigi Boneschi di questo film di cui stiamo parlando oggi, Troverai un cuore, una vita perduta in Dio, un film documentario dedicato alla figura di Maria de Louis Martini. E una figura, dicevamo appunto, con una spiritualità molto, molto forte, molto accesa, bruciante, è stato l'aggettivo che aveva usato poco fa Luigi Boneschi, che si avvicina però a grandi altre figure spirituali.
Sì, sono Rosario, tre pilastri su cui poggia questa spiritualità: San Francesco di Sales, dice appunto la dolcezza, l'amabilità di San Francesco di Sales, la spiritualità carmelitana, quindi Teresa d'Avila, e Sant'Ignazio da Loyola. E quindi ci sono questi tre pilastri. Poi tutto questo approda in una fortissima vocazione che, diciamo così, la cui centralità la troviamo nell'adorazione eucaristica, ma soprattutto nel Sacro Cuore di Gesù. E questo veramente è un aspetto molto molto importante del film, diciamo, che può in qualche modo chi ascolta può in qualche modo intuire la cornice nella quale, diciamo così. Sì, e poi diciamo il film, diciamo, che speriamo che sia visto da più persone possibili, diciamo così, la riuscita anche del film, del quale siamo molto soddisfatti, la dobbiamo certamente alla bravura di Cristina Odasso, di Beatrice Fasi, ma soprattutto anche all'autore delle musiche, Beppe Frattaroli, che ci ha fatto un regalo veramente straordinario con queste musiche. Poi i disegni di Spartaco Ripa, che sappiamo l'illustratore dell'Uomo che non cambiò la storia, e quindi anche altri contributi molto molto significativi, appunto, che ci hanno permesso di avere un bel prodotto finale, un bel film, che poi dall'altro le suore, quando l'hanno visto, le figlie del cuore di Gesù, sono esse stesse rimaste sorprese, meravigliate, tant'è che hanno trovato questo nostro lavoro come uno sprone, come qualcosa che le esortava a riacquistare, riappropriarsi in maniera, diciamo, più fresca, più attuale, diciamo così, di questa spiritualità che hanno ereditato appunto dalla madre fondatrice.
Bene, io ringrazio allora i miei ospiti, Alberto Di Giglio e Luigi Boneschi, e naturalmente Cristina Odasso, che abbiamo lasciato poco fa al telefono, ed aver presentato insieme a noi Troverai un cuore, una vita perduta in Dio, un film documentario dedicato alla figura di Maria De Luis Martini, che è stata beatificata, lo ricordiamo, da San Giovanni Paolo II nel 1989. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Il film sarà presto disponibile anche nell'home video. Intanto ci sono
video,
delle proiezioni.
DVD, poi ci saranno delle proiezioni mirate. E soprattutto siamo in contatto con un paio di emittenti televisive che sapremo presto. Grazie Rosario della...
Grazie a voi. Grazie.
Ed ora il nostro appuntamento con la musica di Celluloide.
Hello Sam.
Hello Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
Questo chiudiamo il nostro programma odierno, vi do appuntamento alla prossima settimana, ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.